Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera vogliamo guardare capitoli 11 a 14 di Osea. Qualcuno sa un po' la storia di Osea, questo uomo che Dio ha scelto come profeta? Cosa è successo a lui che è molto strano? Che ordine ha dato Dio a lui che non ha mai dato nessun altro? Cosa doveva fare lui? Doveva andare dove c'erano le prostitute e prendere uno e dire: io ti compro e ti sposo. Allora è venuto a casa sua e dopo un po' ha avuto un figlio e poi è andata via. Tornata alla prostituzione. E Dio ha detto: questa prostituta rappresenta mio popolo. Li ho preso il loro peccato, li ho salvato e si sono tornati ai loro peccati, rifiutando il mio amore. E mostra come Dio farà per riportarli a sé. Allora, vogliamo leggere e capire un po' di questo libro. E inizierò con capitolo 11, versetto 1. Quando Israele era fanciullo, io l'amai e dall'Egitto chiamai mio figlio. Allora, questa è una doppia profezia che molte sono doppie. Prima, Dio ha chiamato Israele, il suo popolo, sotto Mosè, dall'Egitto, erano schiavi, e Dio ha detto: io l'amai. Non avevano fatto nulla, non era un popolo timorato di Dio, ma Dio aveva scelto loro. Erano discendenti di chi? Abramo. Dio aveva detto: darò a te una discendenza, farò numeroso. E allora, e dall'Egitto chiamai mio figlio. Doppia profezia lì. Profezia per Israele e profezia per chi altro? Chi altro è stato chiamato fuori dall'Egitto? Gesù. Dove è scappato Gesù, o meglio dire, i suoi genitori lo hanno portato quasi da neonato, forse aveva anche uno o due anni, quando Erode voleva uccidere tutti i bambini in Betlemme? E dove è andato Gesù? Li hanno portato in Egitto. E questa profezia viene citata in Matteo dicendo: era già stabilito per Gesù di venire fuori dall'Egitto. Quindi è una profezia. Ma parlando di nuovo di Israele, il popolo, ma più i profeti li hanno chiamati, più si sono allontanati da loro. Hanno sacrificato ai Baal, hanno bruciato incenso alle immagini scolpite. Quindi, più Dio chiamava loro, più si allontanavano da Lui. Incredibile. Ma Dio continuava a amarli. Io stesso insegnai ad Efraim. Efraim è un altro nome di Israele, ok? Io stesso insegnai Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Io li attiravo con corde umane, con vincoli di amore. Ero per loro come chi sollieva il giogo dal loro collo e porgevo loro da mangiare. Cioè Dio ha curato il suo popolo nel deserto. Ha dato da mangiare, ha provveduto acqua, ha protetto loro. Quando sono stati attaccati da qualche nazione, ha protetto loro, curava loro teneramente. E poi dice: Israele non ritornerà nel paese di Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. Cioè qui Dio sta dicendo: io non permetto loro di tornare in Egitto, perché ho salvato loro dall'Egitto. Li metterò sotto la Siria, ma non permetto che tornino in Egitto. E poi sei, la spada si abbatterà sulle sue città, consumerà le sue sbarre, le divorerà per i loro malvagi disegni. Il mio popolo tende ad allontanarsi da me, malgrado invochi nell'Altissimo, nessuno di essi lo esalta. Cioè, malgrado invochino, loro, oh, siamo popolo di Dio, anche tu. Puoi chiamarti cristiano, anche tu puoi pregare, invocare Dio. Invocare vuol dire pregare. Eppure nessuno di essi lo esalta. Se noi preghiamo Dio in modo nostro e non seguiamo Dio, per Dio è un grave peccato. Poi lui prosegue. Il loro peccato era grave alla luce dell'amore di Dio, ma Dio continua ad operare per farli tornare a lui. Quindi, leggo da 8 e 9. Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Israele e Efraim è la stessa cosa. Come potrei renderti come Adama, o ridurti come Zeobim, posti che avevi distrutto? Il mio cuore si commuove dentro di me, le mie compassioni si infiammano tutte. Per questo popolo ribelle, Dio dice, non riesco a distruggervi totalmente, non riesco. Non darò sfogo alla mia ira ardente. Non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, il santo in mezzo a te, e non verrò con ira. Voglio notare però quanto dura la disciplina. Essi seguiranno l'Eterno, che ruggerà come un leone. Quando ruggerà, i suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest. Accorreranno tremanti come uccelli dell'Egitto e come colombi dal paese di Siria. E io li farò abitare nelle loro case, dice l'Eterno. È una profezia. Io completerò la mia opera in loro, nei veri figli. Però come arriva? Allora andiamo avanti con 12. Notiamo, Efraim mi circonda di menzogne e la casa di Israele di inganno. Ma Giuda signoreggia ancora con Dio ed è fedele con i santi. A questo punto Israele era più ribelle di Giuda, due paesi ormai era divisa. E notate che parla della menzogna, che è una cosa che odia, è l'inganno. E io ho visto un po' di un pezzo di un video che voglio vedere, che è uscito ieri, sull'evoluzione, e che non è vera scienza. E uno va, questo è stato fatto in America, è uscito oggi questo video, e va a intervistare pezzi grossi, scienziati famosi, e più altre persone, maggiormente studenti alle università famosi, che studiano biologia, paleontologia, geologia, eccetera. Chiedere l'evoluzione. Ma lui alla fine arriva a chiedere loro dalla loro condizione davanti a Dio, a questi scienziati importanti, questi studenti. Tu mentisci? Sì, ma più di una volta, ma non si può contare. Più o meno tutti hanno detto, ma mento sempre. E dice, e come si chiama uno che mentisce sempre? Come parte della vita? Bugiardo. E poi cita loro la Bibbia che dice, nessun bugiardo sarà in cielo, tutti saranno gettati nel lago di fuoco per essere tormentati giorno e notte. E dice, e questo è uno fra tanti peccati. Perché nella società di oggi mentire fa parte del lavoro, fa parte di come si agisce, come si porta avanti un lavoro, rapporti, tutto. Ma Dio ne parla. Poi, notate versetto 2. Efraim si pasce di vento e va dietro al vento dall'est. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenza, fanno alleanze con la Siria e l'olio è portato in Egitto. Si pasce di vento. Voi due avete un po' di appetito ogni tanto, siete giovani maschi. Come andrebbe di quello che avete da mangiare, colazione, pranzo e cena, è vento. E la mamma dice, mangiate quanto ne volete, solo vento. Non serve tanto nutrienti, perché è vuoto. Tu puoi mettere un tubo, che un compressore nella bocca, ne prenderei tanto, ma non ti dà nutrimento, giusto? E loro correvano dietro vento, quello che non poteva soddisfare. Infatti il loro olio veniva portato in Egitto, perché era un po' forma di tasse che dovevano pagare. L'Eterno è pure in lite con Giuda e punerà Giacobbe secondo le sue vie, lo ripagherà secondo le sue opere. Adesso parla di Giacobbe l'uomo. Nel grembo materno prese il fratello per il calcagno e nella sua forza lottò con Dio. Sì, lottò con l'angelo e vinse, pianse e lo supplicò, lo trovò a Betel e là egli parlò con noi, cioè l'Eterno, il Dio degli eserciti, il cui nome è l'Eterno. Parentesi, Chi era quell'angelo con cui Giacobbe combatteva, lottava? Era Gesù preincarnato, era Dio, l'Eterno. Perché dice, nella sua forza lottò con Dio. Sì, lottò con l'angelo e vinse. Pianse, lo supplicò, lo trovò a petto. Quando dice vinse, com'è che ha vinto su Dio? Ha vinto in quanto Dio lo ha benedetto. E poi lui, in versetto 7, tu perciò ritorna al tuo Dio, pratica la misericordia e la rettitudine e spera sempre nel tuo Dio. Allora, qui non è che sono tornati, è Dio che esorta loro di tornare. Come si ritorna a Dio? È scritto lì, in quel versetto. Come si ritorna a Dio? Versetto 7. Tre aspetti di veramente tornare a Dio. Ok, la prima cosa, riconosci il tuo peccato, riconosci la tua colpa e ravvedendoti riconosci la misericordia che Dio ti ha perdonato. E questo ti fa uno stramisericordioso verso gli altri. Dove leggiamo una cosa simile? In Matteo? Matteo 5, no? Perché avendo ricevuto misericordia, una persona vera, veramente salvata, dimostra misericordia. Ah, non è giusto che mi ha fatto così. Quella persona non capisce la misericordia di Dio. Perché quando veramente uno riconosce la misericordia, è molto paziente con gli altri. Perché dice, ma quanto io ho peccato contro Dio. Ho visto un pezzo di un documentario l'altro ieri, di un uomo in America, e questo era 9 anni fa circa, il tribunale, che avevo ucciso 48 donne e neanche si ricordava i loro nomi ed è stato arrestato con tante di prove e allora hanno permesso ai vari parenti di queste donne di parlare in tribunale e dicevano io spero che tu soffrirai in inferno tanto, dicevano tante cose vive e alla fine arriva un uomo che la sua figlia è stata uccisa, lui aveva la mia età probabilmente, ed era un uomo e lui diceva quello che hai fatto, le persone qui ti odiano, signor Richter, cognome, ma quello che tu hai fatto rende difficile, ma è giusto fare. Io sono stato perdonato da Gesù Cristo ed io ti perdono. Cioè questo uomo aveva ucciso in modo terribile 48 donne e questo uomo dice, queste persone qui, gli altri parenti delle tue vittime ti odiano, che avevo sentito i loro commenti prima, diceva, ma Dio mi dice che io devo avere misericordia perché io ho ricevuto tanta misericordia, io ti perdono. Quante persone arriveranno davanti al giudizio avendo vissuto una vita dicendo io appartengo a Cristo e saranno cacciati all'inferno perché non hanno mai dato misericordia perché non avevano mai capito il loro bisogno di misericordia. La Bibbia dà come condizione della vera salvezza che una persona sia piena di misericordia perché è così aggravata dal proprio peccato che non può fare a meno che avere misericordia verso gli altri che peccano contro di lui. Quindi voglio invitare ciascuno di vedere come pensi alle persone che hanno peccato contro di te. Non è un metro mio, è un metro di Dio. Dice nel Nuovo Testamento, chi non avrà usato misericordia non sarà dato misericordia. Tu hai misericordia? Quindi, prima cosa, praticare la misericordia. Questo è come si ritorna a Dio. Seconda cosa, praticare la rettitudine. Rettitudine, una vita di santità, una vita dove cammini in giustizia, evitando il peccato. E quando uno cade, si ravvede e confessa quel peccato per riprendere la via. Questa è una vita di santità. E poi sperare sempre in Dio. Non sperare in quello che il mondo offre. Non sperare in quello che si può ottenere con le nostre forze, ma sperare in Dio. Poi lui prosegue con altri peccati loro. 8. Efraim è un mercante che tiene in mano bilance false e ama frodare. Efraim dice: mi sono anche arricchito, mi sono procurato ricchezze. In tutte le mie fatiche non troveranno in me alcuna iniquità che sia peccato. Cioè, lui peccava, questo popolo, eppure si vantava di non essere nel peccato. E questo è molto, molto terribile. Allora, loro volevano ricchezze. Cosa dice Gesù in Matteo 6 per quanto riguarda ricchezze? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Allora, Mammona è una parola che vuol dire ricchezze. È un esempio di un peccato. Può essere ricchezze, può essere una cosa oggi. Mi ho menzionato a pranzo, adesso ci sono i piccoli videocamere che puoi mettere sul casco, sul petto, in modo che tu fai qualcosa e filmi tutto, fai uno sport estremo e filmi. E perché si fa questo? Perché alcuni dei miei nipoti fanno questo. Perché vogliono far vedere agli amici quanto sono bravi. Amano l'approvazione degli uomini. Ma non puoi servire l'approvazione degli uomini e Dio. Non puoi servire Mammona e Dio. Non puoi servire tu o vuoi Dio o vuoi quello che il mondo ti offre. Israele, Efraim, voleva in questo caso ricchezze ed erano pronti a peccare per ottenere. Allora, ma Dio non è ingannato. Loro dicono alla fine di 9: in tutte le mie fatiche non troveranno in me alcuna iniquità che sia peccato. Ma guardate quello che dice Dio, 10. Ma io sono Dio, l'Eterno, il tuo Dio, fin dal paese di Egitto. Io ti farò ancora abitare in tende, come nei giorni di feste solenni. Ho parlato ai profeti, ho moltiplicato le visioni e per mezzo dei profeti ho usato similitudini. Se Galad si dà all'idolatria, sarà certamente ridotto ad un nulla, poiché in Gilgal sacrificano tori. I loro altari saranno certamente come i mucchi di pietre lungo i solchi dei campi. Giacobbe fuggì nella pianura di Siria, ed Israele servì per una moglie. Per sua moglie, una moglie fece il guardiano dei pecore. Per mezzo di un profeta, l'Eterno fece uscire Israele dall'Egitto. Ed Israele fu custodito da un profeta, che sebbe Mosè, tutti e due. Efraim lo ha provocato amaramente a ira. Perciò il suo Signore gli farà ricadere addosso il sangue versato e farà tornare su di lui il suo vituperio. E anche qui, Dio parla del fatto che aveva avvertito loro tante volte con profeti. Come avverte Dio noi? Come ci avverte oggi Dio noi? Oggi? La parola di Dio e lo Spirito Santo. E ci avverte spesso, e spesso noi ignoriamo il suo avvertimento. E quindi Dio sta mostrando non c'è scusa, perché vi ho detto. Ma loro continuavano a punire, e allora la disciplina sarà duro. L'ultimo versetto: Efraim lo ha provocato amaramente a ira, perciò il suo Signore gli farà ricadere addosso il sangue versato e farò ritornare su di lui il suo vituperio. E notate qui che il Signore punirà duramente. Allora, passo al capitolo 13, dove Dio va avanti per parlare della dura disciplina. E versetto 1: quando Efraim parlava con tremore, innalzava se stesso in Israele, ma quando si rese colpevole con Baal, morì. Quando Efraim aveva timore di Dio, fu innalzato. Ricordate il regno di Davide e di Salomone? E quanto Israele era potentissimo, nessun paese poteva resisterli, comandava tutti i paesi intorno, avevano pace, avevano ricchezze, perché Dio ha benedetto. Poi Geroboamo, che veramente era della tribù di Efraim, era molto potente, nel paese di Israele al nord, ma quando ha peccato, come tribù morì, non totalmente, ma nel senso che non hanno mai più avuto poteri, non hanno mai più avuto un re, è diventato un tribù debole, quindi era simbolicamente morto. E poi, ma loro continuavano a peccare, versetto 2, ora continuano a peccare, e con loro argento si sono fatti immagini fuse, idoli secondo il loro intendimento, tutti quanti opere di artigiano. Di loro dicono, gli uomini che offrono i sacrifici bacino i vitelli, perciò saranno come una nuvola mattutina, come la rugiada che al mattino presto scompare, come la pula portata via dall'aia da un turbine, come il fumo che esce dal comignolo. Allora qui Dio, considerando la sua santità, la cura che aveva avuto per loro, e come ha salvato loro dall'Egitto, aveva dato loro la terra promessa, aveva liberato loro volta dopo volta, aveva provveduto per loro, alla luce di tutto questo, il fatto che avevano scelto di peccare contro Dio era veramente un peccato grave. E anche noi abbiamo ricevuto tanto. Perciò Dio parla della sua dura disciplina. E loro saranno come una nuvola mattutina. Cosa porta? Nulla. Arriva e sparisce senza portare pioggia. Saranno come la rugiada che arriva la mattina e vai fuori qualche ora dopo, non c'è più. Saranno distrutti. Sarà come pula portata via da un turbine. Non riesce a resistere. Questa non è una parola solo per loro. È una parola per noi. Qui stiamo capendo come Dio. Come Dio. Dio non è come lo inventiamo, perché se Dio fosse così, ci sarebbero milioni di dei, ognuno secondo quello che pensa gli uomini. Ma Dio non esiste in mille forme. Dio è chi è. Dobbiamo noi adeguare i nostri concetti di Dio a quello che è, non a quello che immaginiamo noi. E Dio arriverà con un giudizio severo per quelli che non si ravvedono. E sarà senza preavviso. Per chi non si ravvede prima sarà troppo tardi. Sarà terribile, però sarà giusto, perché oggi è il giorno di salvezza. Oggi è il giorno in cui bisogna ravvedersi. Chi rimanda, chi non lo fa, non avrà scuse. Quello che è morto a Roma, sabato, 22 anni, se ricordo bene, 24, e un'amica che noi conosciamo è andata a vivere con una signora, e sabato, pochi giorni fa, questo giovane uomo, 24 anni, in un incidente stradale, ucciso. Posso quasi garantirvi, non lo conosco, ma posso garantirvi, non si è alzato quella mattina dicendo, oggi morirò, devo prepararmi. Non si è alzato pensando quello, ma è morto. E la morte arriva molto spesso senza preavviso. E quindi il giorno della salvezza non è di aspettare, perché non sappiamo quanto tempo Dio ci dà, e di ravvederci oggi. Romani, trovate Romani 2, un pezzo che vi leggo, Romani 2, da 1 a 6 parli di questo. Noi tutti riconosciamo peccato negli altri. Se uno ti taglia la strada, se uno ti frode, lo riconosci come un bene o un male? Se non ti frode, certo, lo riconosciamo come un male, ma noi pecchiamo anche. E allora Romani 2, da 1 a 6, perciò, o uomo, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile, perché in quello che giudichi l'altro, condanni te stesso, poiché tu che giudichi, fai le medesime cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio è seconda verità su coloro che fanno tali cose. E pensi tu, o uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose, e tu pure le fai di scampare al giudizio di Dio? E poi versetto 4. Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? La pazienza di Dio, la bontà di Dio, spinge al ravvedimento. Dio è paziente, non ci ha distrutto già. Ma per quale motivo? affinché possiamo continuare a peccare? No, per spingerci al ravvedimento. Ma poi dice, ma tu, per la tua durezza e il cuore impenitente, ti accumuli un tesoro di ira per il giorno dell'ira e della manifestazione del giusto giudizio di Dio. Un tesoro di ira che renderà a ciascuno secondo le sue opere. Mi fermo là. Chi non si ravvede, da bambini a vecchi, chi non si ravvede sta accumulando un tesoro di ira che cadrà su di lui al giorno del giudizio. La pazienza di Dio, il fatto che siamo ancora in vita, dovrebbe spingerci al ravvedimento, e Dio perdona chi si ravvede di cuore, perdona pienamente. Chi disprezza la pazienza di Dio, non ravvedendosi, si accumula un tesoro di ira. Non disprezzate la pazienza di Dio. Allora, versetto 4 a 6 ci mostra come sono arrivati al peccato. Eppure, io sono l'Eterno, il tuo Dio, fin dal paese di Egitto, tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. Io ti conobbi nel deserto, nella terra della grande aridità. Quando avevano pascolo, si saziavano, si sono saziati e il loro cuore si è innalzato. Per questo mi hanno dimenticato. E questo è molto importante. Come sono arrivati a peccare? Perché Dio ha benedetto loro e la vita è diventata un successo. E si sono saziati. Ah, la vita andava bene, avevano tutto. E perciò, come dice, il loro cuore si è innalzato. Ma guarda quanto sono bravo. Guarda tutto quello che ho fatto. Guarda, perché sono bravi. Non riconoscendo che tutto va bene, non perché sono bravi in sé, ma perché ricevono da Dio. E questo fa innalzare il loro cuore. E per questo, dice Dio, mi hanno dimenticato. Mi hanno dimenticato. E cosa farà Dio a loro? Versetto 7. Così io sarò per loro come un leone. Starò in agguato sulla strada come un leopardo. Li affronterò come un orso privato dei suoi piccoli. E squarcerò l'involucro del loro cuore. Li divorerò come una leonessa. Le belve dei campi li dilaniranno. Tu sei distrutto, Israele, ma il tuo aiuto è in me. Dov'è il tuo re che ti possa salvare in tutte le tue città? Dove sono i tuoi giudici di cui dicevi, dammi un re e dei principi? Cioè, voi volevate fidarvi non di me, ma di uomini. Dove sono questi uomini adesso? Lascerò che loro vi salvino. Ti ho dato un re nella mia ira e l'ho ripreso nel mio furore. L'iniquità di Efraim è legata in fascio. Il suo peccato è tenuto nascosto. Dolori di donna partoriente verranno su di lui. È un figlio senza senno, poiché quando è giunto il suo momento non si presenta per nascere. Quindi Dio proprio mostra la loro stoltezza e la dura disciplina che sta per mandare. E la qual è l'unica risposta? Quando ci troviamo così, qual è la risposta? Io li riscatterò dal potere del Sheol, li ridimerò dalla morte. O morte, io sarò la tua peste. O Sheol, io sarò la tua distruzione. Il pentimento è nascosto ai miei occhi. Anche se è fruttifero tra i suoi fratelli, verrà un vento all'est, si alzerà dal deserto il vento dell'Eterno, allora la sua sorgente inaridirà, la sua fonte seccherà. Egli diprederà il suo tesoro di ogni vaso prezioso. Samaria sarà desolata perché si è ribellata contro il suo Dio. Cadranno di spada, i loro bambini saranno sfracellati e le loro donne incinte sventrate. Questo è quello che Dio farà al popolo che ama. Come si può mettere insieme un Dio di amore che manderà a sfracellare i bambini e a sventrare le donne incinte. Come si può mettere insieme con un Dio di amore? Perché dobbiamo capire la santità di Dio e quanto grave è il nostro peccato. Questa è la disciplina di Dio. Ma non è finita qui il libro di Osea. Notiamo il cuore di Dio. Nonostante quanto Israele aveva peccato contro Dio, nonostante che avevano continuato nel peccato, anche quando Dio aveva mandato loro dura disciplina, il cuore di Dio era tenero verso di loro. L'amore di Dio è profondo. Non è un amore superficiale che ignora il peccato, questo abbiamo visto adesso, ma e non è fondato nel valore dell'uomo. Cioè, Dio non ama perché l'uomo è bravo. Oh, io vedo in te tanto di bello. Dio ama perché l'amore viene da Lui. Non è fondato nell'uomo, è fondato nel cuore di Dio. Quindi voglio leggere capitolo 14. O Israele, torna all'Eterno il tuo Dio, perché sei caduto per la tua iniquità. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Ditegli, togli via un'iniquità e accettaci con benevolenza, e noi ti offriremo i sacrifici delle nostre labbra. La Siria non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli e non andremo più all'opera delle nostre mani. Tu sei il nostro Dio, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io guarirò il loro traviamento, li amerò liberalmente, perché la mia ira si è ritirata da loro. Sarò come la rugiada per Israele, egli fiorirà come il giglio e affonderà la sua radice come i cedri del Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo, la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abitano alla sua ombra ritorneranno, rivivranno come il grano, fioriranno come la vite e saranno celebri come il vino del Libano. Efraim dirà che ho più a fare con gli idoli. Io lo esaudirò e mi prenderò cura di lui. Io sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà e si troverà il tuo frutto. Chi è saggio e considera queste cose? Chi ha intendimento e le comprende? Perché le vie dell'Eterno sono dritte, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Voglio considerare un po' di questo versetto. Prima di tutto, notate che Dio chiama il popolo così stolto che aveva peccato gravemente e Dio aveva mandato durissime discipline, ma Dio non dice basta. Lui dice, versetto 1, o Israele, torna all'Eterno, il tuo Dio, perché sei caduto per la tua iniquità. Il motivo per cui tu sei arrivato dove sei arrivato è per la tua iniquità. E voglio dirvi una cosa. Non aspettare di arrivare in fondo non serve. Che guadagno c'è di aspettare che la vita va malissimo e poi si torna a Dio? Ma meglio di che no. Ma perché arrivare a quel punto? Perché aspettare che la vita è un disastro? Torna a Dio presto. E poi voglio dire, voi siete caduti per quale motivo? Sei caduto per... Versetto 1. La tua iniquità. Sapete qual è la reazione peggiore possibile quando ci troviamo con problemi? Qual è la reazione peggiore di tutti quando ci troviamo con problemi? Certo. Come diamo la colpa a Dio senza mai menzionare Dio? Lamentandoci. Lamentarmi rende impossibile ravvedermi. Io non posso, impossibile ravvedermi se mi lamento, perché lamentarmi vuol dire che cosa? Lamentarmi vuol dire che cosa? Cosa sto dichiarando con il mio lamento? Uffa, ma perché oggi? Cosa sto dicendo? Sto dicendo io merito meglio di questo. Allora, se io merito nella mia mente meglio, non posso ravvedermi, perché io credo di meritare più di questo. Quindi lamentarmi mi ostacola da umiliarmi e ravvedermi. Ma Dio ci chiama di riconoscere la nostra colpa. E poi notate come dobbiamo fare per tornare a Dio. Versetto 2. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Ditegli, togli via ogni iniquità e accettaci con benevolenza. E noi ti offriremo i sacrifici delle nostre labbra. Cioè, loro devono venire confessando i loro peccati. Precisamente, venite, dice, prendete con voi delle parole. Dobbiamo dire a Dio cosa abbiamo fatto. Ricordate, vi leggo io Salmo 32. Beato colui che la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, non volendo confessare palesemente il mio peccato, mentre tacevo le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile al rossore dell'estate. Cambia tutto. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Quindi in questo Salmo 32 parla, mentre tacevo, non volevo elencare in modo chiaro i miei peccati, e poi mi sono ravveduto e ho elencato i miei peccati a te, e tu mi hai perdonato. Pensate al figlio prodigo, cosa ha detto lui? Io tornerò, e lo ha fatto, e dirò, padre, non merito di essere chiamato più tuo figlio. Ho peccato contro di te e contro il cielo. Dio richiede che confessiamo i nostri peccati in modo preciso. Perché confessare vuol dire che io prendo piena... Sì, va bene, ho fatto, ma... Perché tu mi hai istigato, perché ero molto stanco, perché tu non sai... Cioè, quello non è confessare il peccato. Quello è ammettere di averlo fatto, ma mi scuso. Mi scuso. Giustificando, ma... Non stavo pensando bene, ero molto stanco e mi avevi tu fatto tante cose contro di me, non ce la facevo più. Io sto dicendo, non sono pienamente colpevole per quello che ho fatto, addirittura tu sei colpevole per quello che ho fatto, perché tu, peccando contro di me, mi hai agitato e non ce la facevo più. Io sto dicendo, io non sono colpevole. Quella persona va all'inferno perché non sta confessando il suo peccato. Confessare il peccato è quello che dice Davide in Salmo 51. Il mio peccato è sempre davanti ai miei occhi. Ho peccato contro di te e te solo. Lavami, perdona la mia iniquità. Non mi scuso. Non parli di come mio coniuge, i miei figli, i miei genitori, i miei datori, i miei colleghi erano pesanti con me quel giorno. Parlo del mio peccato. E Dio è pronto a perdonare. Notate che dovevano dire in versetto 3, la Siria non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli e non andremo più all'opera delle nostre mani, tu sei il nostro Dio, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Cosa vuol dire quello? La Siria non ci salverà. Israele aveva sperato nella Siria, avevano sperato nella Siria per una salvezza spirituale? Pensate, speravano in Assiria per una salvezza spirituale? No, non c'entrava con la salvezza delle anime. Speravano in Siria per salvezza da problemi materiali. E cosa sta dicendo qui Dio? Quando noi confidiamo in qualcosa del mondo per risolvere i nostri problemi, è un peccato. Dio è geloso, vuole che confidiamo solo in Lui. Pensiamo, ricordate, prima parlavo di di riconoscere le opere delle proprie mani e di non vedere quello come il nostro Dio più, giusto? Perché noi spesso confidiamo in una capacità, ma io farò questo, farò quell'investimento, prenderò quel lavoro, allora sarò sicuro. Farò un'alleanza con la Siria, allora sarò sicuro. Questo è tipico nel mondo. Uno cerca nel lavoro, cerca in una carriera, cerca in qualche investimento, cerca sposando una persona ricca, e così dice, ah, lo so, assicuro. Non parlando della salvezza spirituale, parlando della salvezza materiale. Assiri non c'entrava con la salvezza dell'anima, c'entrava a livello di essere sicuri. E Dio dice, e loro devono confessare questo peccato. L'Assiri non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli e non andremo più alle opere delle nostre mani. Tu sei il mio Dio, il nostro Dio. Cioè, guarda, ho potuto prendere quel lavoro che paga bene. Ho potuto mettere via tanti soldi. Ah, tu sei il mio Dio, in che senso? Non hanno mai chiamato le opere Dio, nel senso, ma nel senso, mi fido di te. Mi fidi di quel lavoro buono, mi fidi di quei soldi che ho messo via, che ho ereditato, allora sono messo bene e sicuro. E questo è stoltezza. Primo Timoteo 6 dice, Timoteo, di ai ricchi di questo mondo di non riporre la loro fiducia nelle ricchezze. Ne hanno, ma sono tolti quando Dio vuole. E quindi questo è importante. E notate che quando confessiamo di cuore il nostro peccato, Dio è pronto a perdonare l'iniquità, è pronto a mostrare misericordia perfino all'orfano, perché loro si erano allontanati al punto di essere come orfani. Non si comportavano più. E Dio parla meravigliosamente di come farà con loro quando finalmente si ravvederanno. Versetto 4. Io guarirò il loro traviamento, li amerò liberamente, perché la mia ira si è ritirata da loro. Sarò come la rugiada per Israele, egli fiorirà come il giglio e affonderà le sue radici come i cedri del Libano, un albero estremamente ricco che andava molto bene. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo, che era considerato l'albero più bello. La sua fragranza come quella del Libano, pieno di fiori. Quelli che abitano alla sua ombra ritorneranno, rivivranno come il grano, fioreranno come la vite, e saranno celebri come il vino del Libano. Cioè Dio sta dicendo, quando loro si ravvederanno veramente, io verserò le mie benedizioni su di loro. Efraim dirà, che ho più a che fare con gli idoli. Efraim, che per anni era attaccato agli idoli, io lo esaudirò e mi prenderò cura di lui. Questo è Dio che parla ancora. Io sarò come un verdeggiante cipresso, da me verrà e si troverà il tuo frutto. E poi Dio chiude con un messaggio per noi. Un messaggio per noi. Chi è saggio e considera queste cose? E la risposta è poche persone. Chi ha intendimento e le comprende? Poche persone. Ma tu puoi essere uno di quei pochi. Tu puoi dire, io voglio ascoltare e considerare, io voglio comprendere, io voglio Dio. Poiché le vie dell'Eterno sono dritte, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno. Quindi se uno cerca la sua vita e vuole Dio per benedire la sua vita, ma non vuole Dio. Vuole Dio come fonte di benedizione. Aiutami con questo, con quell'altro, aiutami a avere il lavoro giusto, aiutami qui, aiutami là. Non vuole Dio, vuole l'aiuto di Dio. Quello è un trasgressore. Dio parla di tornare a Lui, trovare in Lui la nostra gioia. Perciò, dice, abbiamo letto in cos'era 13:7, quando dice, spera sempre nel tuo Dio. In che cosa stai sperando? Lavoro, carriera, una vita tranquilla, figli che finalmente ti ascoltano, un coniuge che finalmente va bene, un lavoro, di cosa, in cosa stai sperando? Dio ci invita a sperare sempre e unicamente nell'Eterno. E dire, Signore, io sento tutti questi esempi, conosco io tante persone e sento di altri che vanno pieno velo, vanno benissimo e succede cose e perdono tutto. Dove noi avremmo detto umanamente non è possibile, è possibile. E chi pensa di essere sicuro che riesce ad ottenere, sai, in Italia una delle carriere dove si sta meglio, no? Un notaio, giusto? Chi deve essere notaio dice, ah, sono tranquillo per la vita. Mi ricordo un dottore che fa da privato e di soldi ne ha. E quando siamo andati a vederlo, un oculista, siamo tornati dopo un paio di anni e lo vedo male, molto male, è più giovane di me. E questo ormai era vari anni fa, quindi magari non aveva, no, non aveva 50 anni. È un uomo, una bella casa, una bella vita, e lo trovo tutto diverso. E non ho chiesto a lui, ma ho chiesto a altri, ho scoperto che era pieno di un tumore. E al momento buono ancora lavorava perché non aveva altro da fare con la vita. Ma è una bella carriera. Cioè, tu arrivi a quel livello, tu sai che è un ottimo stipendio. Per una prestazione di 15 minuti, cos'era, 80 euro. Quindi è a un'aula piena di pazienti che lo aspettavano. Quindi soldi arrivano. Ma cosa importa? Cosa importa? Speriamo nell'Eterno e prego che possiamo imparare da Osea. Dio è un Dio buono, ma quanto dura è la disciplina di Dio? Quando parla, Samaria, la città di Israele, sarà desolata perché si è rivelata contro il suo Dio, cadranno di spada, i loro bambini saranno sfracellati, le loro donne incinte e sventrate. Quanto è duro la disciplina di Dio? È durissima. È più dura di qualunque cosa che l'uomo può fare. Ma Dio è pieno di misericordia. Perché quel popolo che Dio ha disciplinato e ha fatto quello a loro, Dio ha perdonato pienamente quando si sono veramente ravveduti. E quando Dio dice chi è saggio, e vi faccio una domanda, e considera queste cose, cos'è la vera saggezza? Alla luce di questo che abbiamo letto, cosa sarebbe la vera saggezza? Vi propongo una cosa, ditemi se suona, di ravvederci prima della disciplina e non dopo. Non è questa la vera saggezza? Di ravvederci prima e non dopo? E quindi voglio incoraggiarci ad essere dei saggi e ascoltare quello che Dio ci dice qua, per conoscere Dio nella sua misericordia, nella sua compassione, nel suo amore, il suo cuore. E abbiamo letto quel brano, il mio cuore si commuove dentro di me, dice Dio, le mie compassioni si infiammano tutte, il mio cuore si commuove dentro di me. Incredibile che Dio santo ha amore così per uomini peccatori. Apprezziamo questo amore. Voglio pregare. Signore, non è facile leggere queste cose. Non è facile leggere di questa disciplina terribile. Ma fa parte di te quanto il tuo amore fa parte di te. E chi non accetta questo aspetto di te non accetta Dio, perché tu sei così. Ma tu hai mandato Gesù Cristo, che ha preso la pienezza della tua ira per coloro che si ravvederanno veramente, non per tutti, ma per coloro che si ravvederanno. Chi non si ravvede, o Padre, dovrà pagare lui per il suo peccato per tutta l'eternità, ma chi si ravvede la sua colpa, di quella persona, viene caricata su Gesù Cristo. E Gesù sulla croce ha pagato pienamente la condanna. Oh, che possiamo riconoscere l'immensità di questo dono. Oh, che possiamo riconoscere quello che ci offri, quello che ci comandi di venire a te adesso per ricevere il perdono. Ci comandi ad essere misericordiosi, riconoscendo la tua misericordia. E ti prego perciò che possiamo accogliere quello che ci offri in questo libro, che possiamo camminare veramente, essendo ripieni di misericordia, praticando la rettitudine e sperando solo in Dio, l'Eterno. Mostrici tutti quanti, qualunque peccato che abbiamo nel cuore che non vogliamo riconoscere, e fa sì che possiamo aggrapparci a te per godere il dono della comunione con te stesso, il vero solo Dio. Ti prego questo ringraziandoti per questa tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.